Quarta domenica di Pasqua, dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, i versetti 22-42.
Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era d'inverno. Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando terrai l'animo nostro sospeso? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste mi danno testimonianza. Ma voi non credete perché non siete mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non andranno mai perdute, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola». I giudei portarono di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù rispose loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre mio. Per quale di esse mi volete lapidare?» Gli risposero i giudei: «Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per la bestemmia, e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». Rispose loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite: tu bestemmi perché ho detto sono figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non volete credere a me, credete almeno alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre». Cercavano allora di prenderlo di nuovo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui si fermò. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha fatto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel giorno molti credettero in lui.
Dal libro degli Atti, capitolo 13, i versetti 13, 14, 43, 52.
Salpati da Pafo, Paolo e i suoi compagni giunsero a Perge di Panfilia. Giovanni si separò da loro e ritornò a Gerusalemme. Essi invece, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiochia di Pisidia, ed entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, si sedettero. Molti giudei e proseliti, credenti in Dio, seguirono Paolo e Barnaba, ed essi, intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente, quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba, con franchezza, dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio. Ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra». All'udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che, destinati alla vita eterna, credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città, e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba, e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 7, i versetti 9-17.
Dopo questo, ecco, vidi una gran folla, che nessuno poteva contarla, di tutte le genti e tribù e popoli e lingue, che stavano di faccia al trono e di faccia all'agnello, rivestite di bianche vesti e con palme nelle loro mani. E gridavano a gran voce dicendo: «La salvezza al nostro Dio, che è seduta sul trono e all'agnello». E tutti gli angeli stavano ritti all'intorno del trono e degli anziani e dei quattro viventi, e caddero bocconi davanti al trono e adorarono Dio dicendo: «Amen». La benedizione e la gloria e la sapienza e il ringraziamento e l'onore e la potenza e la forza al nostro Dio per i secoli dei secoli. Amen. E prese la parola uno degli anziani dicendomi: «Questi che indossano le bianche vesti, chi sono e d'onde sono venuti?» E io gli dissi: «Tu, Signor mio, lo sai». E lui mi disse: «Questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede sul suo trono stenderà sovr'essi la sua tenda. Non avranno più fame né sete, né li colpirà il sole, né ardore alcuno, perché l'agnello che è in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque di vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi».
Discenda il tuo Santo Spirito su di noi, Padre misericordioso. Custodisci il nostro cuore, guidaci alla gloria incorruttibile della risurrezione. Amen. Quarta domenica di Pasqua, la domenica del Pastore Buono. Tutto quello che sul cristianesimo si può dire come esperienza di comunione e di salvezza si trova sintetizzata in quei versetti che concludono questo discorso di Gesù sul vero pastore. Egli, all'inizio, riepilogo brevemente, si è presentato come porta delle pecore e loro pastore. Poi Gesù ha interrotto il discorso. Ma avete ascoltato, gli avversari di Gesù non si accontentano di questa allegoria e insistono affinché dia una dichiarazione esplicita. Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente. E Gesù, per tutta risposta, si limita a descrivere l'atteggiamento che le pecore sue devono avere nei suoi confronti, che è poi lo stesso atteggiamento che i credenti di ogni tempo dovranno assumere nei confronti dell'inviato di Dio. La fonte della loro comunione con Lui è proprio nel fatto che Gesù dica: «Io e il Padre siamo una cosa sola». Infatti Gesù è il vero, il buon pastore, perché è alla maniera di Dio, nel modo in cui Dio, fin dall'Antico Testamento, guidava e salvava il suo popolo. E questa unione tra il Padre e il Figlio è la fonte della reciproca appartenenza del Cristo e dei cristiani. Ed il mezzo per cui possiamo attingere a questa fonte è che le mie pecore ascoltano la mia voce e per questo mi seguono. Il Padre ha affidato le sue pecore a Gesù e Gesù dona loro la vita eterna con una certezza che si intuisce soltanto quando noi siamo capaci di contemplare la croce. E Gesù ha detto: non andranno mai perdute, nessuno le rapirà dalla mia mano. Gesù, infatti, pastore e agnello allo stesso tempo, ha pagato la nostra salvezza con la sua vita. Fondamento ancora della comunione è la conoscenza. Io le conosco, dice Gesù. Tra Gesù e i suoi, infatti, si crea un rapporto di intimità così profonda che scaturisce un nuovo modo di vivere. Noi viviamo in Lui come la luce che dipende dal sole, come il soffio deriva dal vento. E tutto questo non avviene senza fatica. Anche il cammino della Pasqua conosce le sofferenze che ricordano i dolori del parto, dolori che preludono comunque a una vita nuova che sboccia. L'eucologia di questa domenica, l'antifona d'ingresso, tratta dal Salmo 32, i versetti 5-6, l'invito è sempre a leggere poi l'intero Salmo, l'indicazione è purtroppo di un solo versetto, di pochi versetti, è purtroppo la conseguenza di quel continuo limare i testi, impoverendo la comprensione. E dunque il rimando è sempre alla scrittura che va ripresa e ampliata, se possibile. Così come vi siete accorti abbiamo fatto un po' con le letture del lezionario, che abbiamo allargato, quella famosa legge, no? Che non ci vieta di fare di più. La legge ci impone un minimo, ma il Signore ha detto: a chi vi dice di fare un miglio, voi fatene due. Quindi nulla ci vieta di leggere qualcosa in più. L'antifona d'ingresso recita così: dalla bontà del Signore è piena la terra, la sua parola ha creato i cieli. Alleluia. Questo salmo costituito da una forte dossologia al Signore e da un fine tratto poetico, è un trattato speciale, prezioso per la liturgia. Canta infatti il Salmo l'irresistibile potenza divina creatrice. Con la parola infatti ha creato l'universo. E con il suo spirito parla, comanda e tutto esiste. Sono i versetti successivi del Salmo. Il rinvio immediato è alla Genesi, il primo capitolo, la creazione, a cui però possiamo aggiungere anche altri testi, Sapienza, il prologo di Giovanni, la lettera agli Ebrei, capitolo 11 e altro. Il Signore opera con la sua misericordia, che è la fedeltà all'alleanza, quell'alleanza che ha costituito con l'umanità. L'umanità che gioisce, loda, con la cetra, con l'arpa a 10 corde, con il cantico nuovo, con il grido di giubilo che sale al cielo. Il Signore ha parola di giustizia, è fedele alla sua opera. E la tradizione patristica, partendo da questi versetti, ha sviluppato poi pagine mirabili di teologia trinitaria. La parola e lo spirito del Padre sono i fattori della risurrezione del Figlio e della Pentecoste, che poi scende sui discepoli, e questa è la divina misericordia che riempie la terra. E l'alleluia ci pone quella ulteriore nota di giubilo, di lode adorante di oggi, tempo di Pasqua. Altra preghiera eucologica è il canto all'Evangelo, che sappiamo essere la chiave di lettura dell'Evangelo. Ci propone il versetto 14 del capitolo 10 di Giovanni. Io sono il buon pastore, dice il Signore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Il canto orienta la proclamazione dell'Evangelo verso quella rivelazione, io sono, che è la rivelazione del Signore a Mosè, in quel capitolo 3 dell'Esodo, il roveto ardente, quando al suo profeta Dio rivela il nome divino, indicibile e inviolabile, quel sacro tetragramma, Gli ebrei lo leggono Adonai, noi Yahweh, per dire, ma sappiamo che è impronunciabile per noi perché non conosciamo, come neanche gli stessi ebrei lo conoscono. Si è perso con la distruzione del Tempio, quando il gran sacerdote, una volta l'anno, entrando nel Tempio per l'offerta dell'incenso, pronunciava quel nome, ma con la perdita del Tempio, della liturgia e del sacerdozio, questo nome non è più pronunciato, non sappiamo più come si pronuncia. Ma rimane questo titolo di pastore buono che indica l'amore di Dio per le pecore. Ricordiamo l'Evangelo di domenica scorsa, l'invito che Gesù faceva a Pietro: pasci i miei agnellini, pasci le mie pecore, pasci il gregge, indicando tutta la cura, l'amore, tutto ciò che è necessario e ancor più per non soltanto il buon rendimento. Il gregge non è soltanto un investimento economico per il Signore, come accade per gli uomini, ma è una comunione di amore. Il pastore, Dio, ha uno stretto rapporto di conoscenza reciproca e di conoscenza propriamente nuziale, al modo biblico. È segnato infatti questo rapporto da quella formula di reciproca appartenenza nuziale. Voi siete le mie pecore, tu sei il nostro pastore. Ricordiamo il famoso Salmo 22. Un reciproco possesso e fedeltà, che è anche la formula dell'alleanza. Io sono il vostro Dio, voi siete il mio popolo. È così anche da parte dell'umanità. Noi siamo tuo popolo, tu sei il nostro Dio. E questa alleanza, che noi ritroviamo poi, i testi sono numerosissimi, negli appunti Esodo 6, Levitico 26, 6 a 40, eccetera. Ma da questa alleanza di Dio, la divina misericordia che scende su di noi, riempie la terra e noi assemblea orante che ancora lodiamo e adoriamo con giubilo. Si aggiunge l'antifono alla comunione, altra preghiera ecologica. Preghiera, ecologia già è preghiera di per sé, quindi è un raddoppio. Ma l'antifono alla comunione: è risorto il buon pastore che ha dato la vita per le sue pecorelle e per il suo gregge. È andato incontro alla morte. Alleluia. Una composizione tratta ancora dal capitolo 10, un testo che si rivela cherigmatico, è un annuncio che enuclea i principali punti della fede apostolica. Oggi noi, Chiesa, Sposa, celebriamo il pastore risorto, che si è donato volontariamente e liberamente alla morte salvifica per il gregge. Ma questa morte ha permesso il dono dello Spirito, del Padre e suo. Un amore che la liturgia ci ricorda qui, oggi, concretizzato meravigliosamente nel dono dello Spirito Santo attraverso la parola proclamata, attraverso la partecipazione alla mensa dei misteri. Noi, radunati dallo Spirito Santo come gregge, sposa, chiesa, la diletta, l'orante, la santificata, nutrita dal pastore divinamente con il cibo della parola, della coppa, del suo corpo, una comunità che si apre a quella vita divina, eterna, abbondante. La preghiera di colletta, la prima, ci fa pregare. Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l'umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto Cristo suo pastore. Egli è Dio e vive e regna, eccetera. Dunque, questa quarta domenica di Pasqua è caratterizzata dal titolo di pastore, con cui Cristo si presenta al mondo. Il pastore, parlando biblicamente, è il re, il capo. Sono i titoli che ancora nell'Antico Oriente erano rivendicati da coloro che guidavano le nazioni. Qui però il pastore è il divino pastore di quel Ezechiele 34, ricordate, un testo poco letto, in verità, e forse poco anche studiato. Il buon pastore e i cattivi pastori. I cattivi pastori, i mercenari, che non proteggono, non difendono il gregge, lo usano per il proprio mantenimento, per il proprio le proprie soddisfazioni personali, no? La lana, il latte, la carne, però al momento del pericolo lo abbandonano. E anche le cure non sono attente, mentre il vero pastore conduce pian piano le pecore madri, gli agnellini li pone sulle spalle, sul petto, e di tutte a cura, e le conduce a pascoli erbosi, ad acque tranquille, così come ci ricorda il Salmo. Perché quel gregge è il popolo suo che da lui, in virtù di quell'alleanza sancita, si attende e vuole la guida, la protezione, cibo e acqua buona. Il capitolo 10 di Giovanni, che contiene il discorso del pastore buono, è distribuito nei 3 anni, secondo uno schema che molti di voi conoscono. Ciclo A, i primi 10 versetti del capitolo 10, l'anno B, i versetti 11-18, sempre del capitolo 10, e quest'anno, l'anno C, sarebbero i versetti 27-30. Un testo brevissimo, comunque di una ricchezza inesauribile, anche perché può essere considerato una specie di epilogo di tutto il capitolo. La prova è data dalla ripresa di temi e di termini che noi abbiamo già incontrato nella lettura del capitolo 10. Abbiamo ampliato la lettura per quella legge che vi ho enunciato prima, nulla ci vieta di fare qualcosa in più. Quali sono i temi, i termini? Beh, le pecore si conoscono, seguono, ascoltano la voce. Alle pecore il pastore dona la vita. E le affermazioni nuove, con cui si chiude questo capitolo, è che le pecore non periranno mai, nessuno le strapperà dalla mano del pastore. Il pastore che difende, Così come baldanzosamente dirà Davide, no? Al re Saulo, prima di affrontare Golia. Dice, tu vai con una fionda contro un uomo esperto d'armi fin dalla giovinezza, il gigantesco Golia. E Davide dirà, io fin da ragazzo inseguivo leoni e orsi per strappare loro le pecore di bocca e difenderle, e le ho sempre vinte. Tanta ricchezza, proprio perché condensata, è necessario diluire, ampliare. Per questo abbiamo allungato la lettura per una buona intelligenza della pericope. Il contesto. Siamo durante la festa giudaica della dedicazione del Tempio e comprendiamo subito che ci troviamo in un contesto liturgico e cronologico diverso da quello dei capitoli che precedono il nostro. Nei capitoli 7 e 8 dell'Evangelo di Giovanni eravamo agli inizi dell'autunno, durante la festa delle capanne, mentre qui siamo nel periodo invernale. Sono protetti sotto le arcate del Tempio, dal vento che colpiva il luogo. Ma evidenziamo anche alcune caratteristiche. Innanzitutto appare subito il tono aggressivo e polemico delle espressioni nei confronti di Gesù, mentre all'inizio del brano noi non avevamo un dialogo così serrato e violento. È vero, il discorso sul buon pastore, sulla porta, aveva punte polemiche da parte di Gesù, ma il linguaggio velato e allusivo del Cristo non aveva suscitato reazioni violente da parte dei giudei. Dal versetto 22 in poi, invece, il clima del dialogo si arroventa, anzi, l'azione sfocia nel drammatico tentativo di lapidare Gesù, di catturarlo per ucciderlo. Anche se il tono generale è simile, pensate all'incredulità e alla fede nel Messia figlio di Dio. In Giovanni 7 è l'argomento centrale, il rifiuto della messianicità di Gesù. Al capitolo 8 della sua divinità. Tutto il brano dunque sembra essere racchiuso da questa inclusione formata dal verbo credere. O dalla incredulità, in verità, perché non credono. Nel passo iniziale il maestro rimprovera infatti ai giudei la loro incredulità, mentre al versetto 42 l'annotazione dell'evangelista ricorda la fede di tante persone in Gesù. In quel luogo molti credettero in lui, nonostante l'attacco violento che Gesù ha subito dai capi. Sintetizzando, una breve introduzione di carattere narrativo, i versetti 22 e seguenti, una conclusione in cui il maestro si ritira oltre il Giordano e poi due brani che contengono quelle tematiche simili che abbiamo già individuato, dove il discorso è orientato sulla proclamazione finale di Gesù, sulla sua divinità e sulla reazione fortemente ostile dei giudei che lo stanno ad ascoltare. Ma leggiamo con più attenzione la nostra pericope. Versetto 22. Ricorreva allora a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Dunque a Gerusalemme la festa di dedicazione, inverno, si passeggiava al riparo del portico, detto di Salomone. Ora, di quale dedicazione si parla? Non è quella di Salomone, il primo costruttore, ma è quella che Giuda Maccabeo, verso la metà di dicembre dell'anno 164 a.C., aveva compiuto riconsacrando e quindi ristabilendo il culto del Tempio di Gerusalemme, che era stato profanato 3 anni prima, proprio nello stesso giorno, da Antioco IV Epifani. La festa, che durava 8 giorni, è detta anche festa dei lumi, per le luminarie numerose accese ovunque in segno di gioia. Leggetevi prima Maccabei 4 o secondo libro dei Maccabei 1 e seguenti. In questo contesto, dunque, i giudei, dice il versetto 24, gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Rivelare apertamente chi è, qual è la sua condizione. E non è la prima volta che a Gesù viene chiesta una rivelazione chiara. Ad esempio, al capitolo 8, versetto 25, gli dissero: «Tu chi sei?» Gesù disse loro: «Proprio ciò che io vi dico». C'è questo tentativo continuo, è così ancora al capitolo 2, versetto 18, capitolo 5, versetto 16, in Giovanni ci sono molte di queste, quasi a tenere la suspense accesa, alta. Ma la richiesta dei giudei è una maschera di quella ipocrisia che è nel loro cuore. Dichiarano di avere l'animo sospeso, a parole mostrano un desiderio sincero di conoscere la verità su Cristo, ma in realtà il loro è soltanto un tentativo di cercare un pretesto e prove per accusarlo e condannarlo. Essi sanno ciò che Gesù pensa di se stesso, ma vogliono una dichiarazione che lo comprometta definitivamente, consentendo loro di toglierlo di mezzo. Pensate all'episodio dell'adultera, quinta domenica di Quaresima, capitolo 8, o la questione famosa e abusata, sempre a nostro vantaggio, del tributo da pagare a Cesare, o altri. Se noi poniamo a confronto sinottico il versetto 24, così come anche la richiesta del 25 e del versetto 33 con Matteo, Marco e Luca, notiamo l'esistenza di passi paralleli. Ma questi passi si trovano nei sinottici durante il processo di Gesù al Sinedrio, lì dove poi verrà condannato per aver proclamato di essere Messia, il Figlio di Dio Altissimo. Dunque, secondo i sinottici, allora, negli appunti avete lo schema, vi invito poi a fare il confronto. Basta notare i capitoli, Matteo capitolo 26, Marco capitolo 14, Luca capitolo 22, siamo tutti nel contesto di questo atto di accusa in tribunale che Gesù sta affrontando. Dunque Gesù, sottoposto a un interrogatorio da parte dei capi, avvenuto subito dopo l'arresto, gli si cerca di strappare una dichiarazione per poi condannarlo, come si farà. L'accusa sarà appunto quella di la distruzione del Tempio, di essersi proclamato Figlio di Dio, eccetera. Il quarto Evangelo probabilmente si riallaccia a questa tradizione antica, ma anticipa il processo di Gesù a quella che in Giovanni è la fine del suo ministero pubblico. La risposta di Gesù, lo vedremo, si definisce in due tappe e tutte e due si concludono con una minaccia di morte. I versetti 25-31 e 32-39. Allora, versetto 25. Gli dissero: tu chi sei? Gesù disse loro: proprio a ciò che vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Gesù dichiara che ha già parlato di ciò che questi giudei si mostrano preoccupati di sapere. Soprattutto ha dimostrato con le opere chi è. Gesù ha compiuto le opere del Padre e sono opere eccezionali che nessuno ha mai fatto. La guarigione del cieco nato, la resurrezione di Lazzaro, sono i due segni che racchiudono il capitolo 10. Se voi andate a vedere vi rendete conto di questo. Essi non credono, perché non vogliono credere. E Gesù dirà: voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Ecco, chi sono le pecore di Gesù? Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Le pecore ascoltano la voce e lo seguono. Si riprende quanto detto ai versetti 3-4. Il guardiano apre le pecore, il pastore chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. E le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Seminando il brano abbiamo detto, e la familiarità, la quotidianità fa sì che il suono della voce, non che le pecore capiscano il nome, o almeno non ci sono elementi che ci permettono di dire questo, ma certamente riconoscono il suono della voce. Con gli animali è il suono della voce, no? Di quelle parole che essi riconoscono e seguono. L'ascolto poi, nella scrittura, non è azione passiva, ma volonterosa apertura e totale disponibilità nei riguardi di chi parla. Infatti le pecore, oltre ad ascoltare, lo seguono con libera e gioiosa iniziativa. E se noi confrontiamo con i già citati versetti 3-4, possiamo capire ed evidenziare il modo di procedere di Giovanni. Siamo in quei parallelismi tematici. Le pecore escono dal recinto, conoscono una conoscenza che nella scrittura e nell'antichità la conoscenza non è soltanto un qualcosa di intellettuale. Il sapiente della scrittura è colui che ha accumulato esperienza e la usa per vivere bene, per dare all'uomo la possibilità di vivere bene. Il sapiente è colui che poi comunica questa comprensione, questa sapienza, affinché gli uomini possano ben vivere. Per questo ci si riferisce, si ascolta, si interroga il sapiente, per imparare a vivere, per superare delle difficoltà. In Osea, capitolo 2, versetti 21-22, la conoscenza del Signore accompagna la Hesed, un termine che esprime l'idea di un forte legame, di un impegno, di una fedeltà. Ora, questo vocabolo in campo profano indica la solidarietà, la lealtà, l'amicizia. È usato anche come immagine di unione coniugale. Nel linguaggio religioso, l'esed esprime l'amore di Dio per il suo popolo e Dio è indicato come sposo. Il versetto 28, io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Dopo aver indicato le qualità spirituali delle sue pecore, Cristo parla delle sue qualità, delle sue mansioni di pastore, per cui è degno di essere ascoltato e seguito. Egli dà la vita, riprendendo una affermazione già fatta al versetto 11 del nostro brano. Io sono il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario invece no, dirà subito dopo. Quindi, un'affermazione poi successiva, nessuno le strapperà dalla mia mano. Un'espressione nuova. Le pecore non andranno perdute. La mano di Gesù è sicurezza da ogni pericolo. E ricordiamo come la mano, nella scrittura, è simbolo di potenza. Numerosi sono i testi. Deuteronomio 32:39. Nessuno può sfuggire alla mano di Dio, che è padrone di tutti e di tutto. Nessuno può contrastare la mano di Dio. E ricordiamo anche quanto il lezionario della terza domenica ci diceva, in realtà il lezionario l'ha saltato quel brano, io lo cito perché lo abbiamo letto e lo abbiamo incluso, sempre per quella lettura in più. Gamaliele dirà, se sono cose di uomini finiranno, quindi non preoccupatevi. Preoccupatevi invece se è cosa di Dio, non vi accada di andare contro Dio. Contro Dio non si vince. E così dunque il Signore protegge i giusti e ama coloro che ha dato al Figlio, gli ha affidati, e a questi dà tutto, tutto ciò che gli è necessario, tutto ciò di cui hanno bisogno, dalla mano di Dio. L'uomo riceve tutto ciò che gli necessita. La mano del Padre è anche la mano del Figlio, e il testo dice: nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Infatti, il Padre mio me le ha date ed è più grande di tutti. Io e il Padre siamo una cosa sola. La potenza di Dio non teme confronti e dunque nessuno può strappare al Figlio le pecore perché nessuno le può strappare al Padre e il Padre e il Figlio sono una cosa sola. Da notare come il verbo arpazo traduce il rapinare con violenza, cioè lo strappare, anche distruggendo il patrimonio di un altro. Ed è colpisce come la mitezza del Cristo è una realtà più vigorosa di qualsiasi altra violenza. Lui è il pastore che ha cura, no? È gentile, premuroso. Questa premura non è debole, è forte, è più forte di qualsiasi altra violenza possa essere perpetrata verso il gregge. Ogni tentativo violento cade inefficace dinanzi al robusto amore del pastore che custodisce quanto ha ricevuto dal Padre. E la domanda che i giudei avevano fatto riceve ora una risposta. Io e il Padre siamo una cosa sola. È superiore forse a qualsiasi altra attesa. Gesù si proclama vero Dio, dichiarando di essere una cosa sola con il Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola, anche se forse sarebbe da preferibile la traduzione io e il Padre siamo uno, in quanto il termine en indica una unica sostanza, un'unica realtà. Due persone che sono l'unica e medesima sostanza divina, cioè Dio. Ecco qui, non esplicitato ma alluso al mistero della Trinità. Tre persone, un'unica sostanza. E per i giudei questa espressione di Gesù è sufficiente per mettere mano alle pietre e cercare di lapidarlo. Di nuovo i giudei raccolsero delle pietre per lapidarlo. Versetto 32, Gesù disse loro, vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre, per quale di esse volete lapidarmi? Gli risposero i giudei, non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Disse loro Gesù, non è forse scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei? Ora se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite tu bestemmi perché ho detto sono figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì alle loro mani. Vedete i due tentativi, no, di uccisione che chiudono questa rivelazione piena del Signore. Gesù ribatte l'accusa di bestemmia, attirando l'attenzione sulle opere, opere che possono venire dal Padre, così come dirà il cieco nato, io so soltanto che ero cieco dalla nascita, ora ci vedo, e da che mondo è mondo nessun uomo è stato capace, né è capace di fare questo, soltanto Dio, che sia Lui il Messia, ricordate? I giudei dunque accusano Gesù in base alla legge, con l'insieme della scrittura, ma Gesù fa un discorso che si muove nell'ambito di quella che chiamiamo ermeneutica rabbinica, dove è evidente l'attaccamento alla lettera del testo, no? E Gesù si muove sullo stesso terreno dei suoi oppositori. Citando il Salmo 82, versetto 6, no? Voi siete dei, siete tutti figli di Dio, no? Siete dei, viene applicata dall'esegesi ai figli di Israele. E dice, voi già fate questo, no? Perché allora volete lapidarmi se io sto dicendo cose che i vostri maestri, la scrittura a cui voi fate riferimento, dice. È anche vero che questa era un'interpretazione metaforica in senso largo, Gesù invece la intende come una filiazione più diretta che la scrittura non afferma. Ma se diamo più peso a quell'espressione di Gesù, la vostra legge, che noi troviamo al versetto 35, non è forse scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete dei? Potremmo dire che Gesù ha forse un tono ironico. La legge a cui essi fanno riferimento si rivela superata e il suo valore è soltanto nella testimonianza che rende al Cristo. Gesù, in tutte le sue affermazioni, e qui dobbiamo fare un po' di memoria biblica, si è sempre dichiarato in linea con il senso profondo delle scritture, soprattutto se l'interpretazione lascia spazio alla retta interpretazione delle sue opere. Ricordate il miracolo, ad esempio, in giorno di sabato? Non ti è lecito? Come non è lecito? Il sabato è il giorno dell'incontro col Signore, e se il Signore in quel giorno libera, lui che può? Perché è contrario allora a Dio questo? Voi dite, non si può, non è lecito. Questo testo, di valore incontestabile per il popolo giudaico, Gesù lo usa in quello che chiamiamo un ragionamento a fortiori, come a dire, se semplici uomini ai quali fu rivolta la parola di Dio sono chiamati figli dell'Altissimo, dei, quanto più non deve essere figlio di Dio colui che il Padre ha santificato per consacrarlo alla missione di Messia, ovvero di Salvatore universale, di rivelatore escatologico. Cioè, se questa rivelazione, questa parola è per uomini, ancor più per colui che è il Figlio di Dio. E poi le opere che lui ha compiuto nel nome del Padre. Non credete alla parola, non siete obbligati. Ma le opere sono lì. Le opere dimostrano la sua unità di azione. Se non è con Dio, nessuno può compiere quelle opere grandiose. Agisce come Satana, diranno a Gesù, no? Dice, ma un regno è diviso in se stesso, dirà Gesù, non può esistere. I giudei, intendendo bene il significato delle affermazioni di Gesù, cercano di catturarlo, come più volte hanno fatto e continueranno a fare. Gesù sfugge dalle loro mani, così come era accaduto in un'altra occasione, al capitolo 8, al versetto 59, si dice, raccolsero le pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. I versetti che si avviano alla fine rivelano, come dire, la risposta che il popolo dà al Signore. Il buon pastore è una presenza che trasmette grande forza, e questo si dimostrerà esplicitamente nel contesto pasquale, nella morte e risurrezione. Gesù, dice Giovanni, ritornò nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano, Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero. E in quel luogo molti credettero in lui. Il ritorno di Gesù, nel luogo dove tutto aveva avuto inizio, forma una sorta di inclusione. Se voi prendete il primo capitolo dell'Evangelo di Giovanni, al versetto 28, si dice: questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Siamo dunque all'inizio. È probabile che l'Evangelista in questo modo voglia indicare la fine della manifestazione di Gesù al mondo per quella cieca ostinazione dei giudei che impedisce a Gesù di continuare la sua opera. Però poi aggiunge: molte persone credettero in lui, credono nel Figlio di Dio, che si è rivestito della nostra natura nella sua fragilità e debolezza, e ascoltando la sua voce e seguendolo si rivelano pecore fedeli del Cristo. Così anche noi, che allo stesso modo preghiamo, e chiudo con l'altra preghiera di Colletta: o Dio, fonte della gioia e della pace, che hai affidato al potere regale del tuo Figlio le sorti degli uomini e dei popoli, sostienici con la forza del tuo Spirito e fa che nelle vicende del tempo non ci separiamo mai dal nostro Pastore, che ci guida alle sorgenti della vita. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.